Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones. Siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre cominciamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, che visse e morì durante la Rivoluzione Francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci, buon pomeriggio a tutte e tutti, 75esima puntata di I Amazones, settimo ciclo, quindi continuiamo con il nostro ciclo delle inventrici, delle studiose. E visto che l'altra volta abbiamo, diciamo, dato spazio al matriarcato sardo e alle cosiddette giudicatrici, magistrate, politiche sarde nel corso del Medioevo e di una prima parte del Rinascimento, quest'oggi ci rilacciamo parzialmente alla puntata scorsa, perché parleremo anche di tante alchimiste, quindi anche delle sciamane, quindi ci regheremo di nuovo al matriarcato, ma di nuovo sia in tempi antichi che in quelli medievali, quelli in cui appunto le donne che sapevano fare il loro mestiere, sapevano quali erbe usare e quali no, venivano appunto tacciate di essere streghe, di essere immorali e bruciate vive. Continuando quindi a parlare di inventrici, di donne nella storia, di donne che hanno studiato, di donne che quindi hanno mostrato che la soggettività femminile continua ad essere percepita come inferiore, ma ha dimostrato nella storia che era tutt'altro. Ci sentiamo subito un pezzo splendido di Etta James, che è Misty Blue.
It's been a long, long time. Looks like to get you off my mind, but I can't. Just the thought of you, babe, just the thought of you turns my whole world a misty blue. Just the mention of your name, yeah, turns a flicker to a flame. Listen to me good. I think of the things, oh, I think of the things we used to do. And that's when my whole world, oh, my whole world turns misty blue. I should forget you. Heaven knows I've tried. But when I say I'm glad we're through, my heart knows I've lied. I've lied. I'm glad we're through. That's when my heart knows, my heart knows I'm lying. Yeah. Just a mention of your name. Yeah. Turns a flicker to a flame. I think of a thing.
Ed eccoci sempre qui all'imbarchino sulle non frequenze di Radio Banda Larga, 75esima puntata di I Am a Zones. Continuiamo nel nostro settimo ciclo a parlare di grandi donne, di donne che hanno scoperto, di donne che hanno inventato, di donne che hanno studiato. E quest'oggi parleremo di una serie di donne. Di solito noi, avrete notato, dividiamo molto spesso a coppie le nostre puntate per un principio di sorellanza. Questa volta le coppie saranno più di una, ecco.
Allora, cominciamo subito con un nome che abbiamo già citato due puntate fa, che è Merit Ptah, praticamente una delle prime dottoresse, prime donne medico che siano state conosciute appunto nella storia. Lei visse in Egitto presso i faraoni nel 2700 a.C. circa, e nei testi sacri appunto in geroglifico c'è scritto che lei è sommo medico, per cui presumibilmente doveva essere a capo proprio di un antico ospedale o comunque di un centro in cui si curavano i malati, ed ecco che il suo nome è passato alla storia. La ricordiamo ancora, Merit Ptah.
Esatto, la ricordiamo giusto perché, come abbiamo detto inizio puntata, oggi parleremo non soltanto delle mediche, quindi giustamente la citiamo, visto che ne abbiamo già parlato e abbiamo detto appunto di come sia stata anche a capo di un ospedale, di quanto abbia scritto anche per quanto riguarda le malattie delle donne e le malattie in generale, e quindi era giusto citarla.
Allora, poi passiamo un pochino più avanti, nel 1900 avanti Cristo abbiamo una principessa egizia che si chiamava Ganice, anche conosciuta come Atirta, che vive durante il Medio Regno, quindi a diciamo attorno al 2000-1700 avanti Cristo, ed è una studiosa di astronomia e filosofia naturale.
Esatto, tra l'altro scopriremo insieme come siano diverse anche le omonimie di nome, appunto, di studiose che nel corso del tempo studieranno anche talvolta le stesse materie. È il caso appunto di Aganice, la ritroveremo anche in un periodo storico successivo. Questo è anche dovuto al fatto che le donne, molto spesso quelle le studiose, quindi conoscevano le poche donne che venivano in qualche modo ostracizzate, ma di cui il lavoro in qualche modo era ancora reperibile, con qualche difficoltà, ma era reperibile, e quindi se ritrovavano esattamente come gli uomini, ma molto di più evidentemente, un'ispirazione, una donna che, da cui prendere esempio, ne prendevano anche il nome molto spesso.
Ok, arriviamo a un nome molto noto nella storia, che è quello di Hatshepsut, che vive durante la 18ª dinastia in Egitto e diventa faraone, ed è la seconda faraona, possiamo dire, sì, che noi conosciamo nella storia d'Egitto. Più o meno vive attorno al 1500 avanti Cristo e deterrà il suo potere assoluto per 20 anni. Praticamente Hatshepsut è figlia del faraone Tutmosi I, poi diventa sposa del suo fratellastro Tutmosi II e diventa reggente di un bambino di 2 anni che è Tutmosi III, e ovviamente non lo farà mai regnare praticamente e deterrà sempre lei il potere assoluto. E diciamo che tra le opere architettoniche di Hatshepsut si ricorda l'ampliamento del santuario monumentale di Karnak e poi la sua tomba. La sua tomba è una delle opere più monumentali dell'antichità egizia, è un qualcosa di incredibilmente magnifico e gigantesco, proprio
l'assorbimento delle manie di grandezza degli
sì,
uomini, insomma.
Assolutamente, poi ricordiamo anche che lei si faceva raffigurare con la barba dei faraoni, quella specie di cono appuntito che sì, tutti sì, abbiamo visto nelle immagini, e quindi proprio a testimoniare il suo potere assoluto. Per quello che riguarda appunto le scienze. Lei è ricordata per aver organizzato una spedizione botanica alla ricerca di piante officinali, di cui lei era, come praticamente tutte le donne dell'antichità, molto esperta.
Esattamente, infatti adesso poi ci sentiremo un pezzo musicale, poi apriremo una bella parentesi riguardo di nuovo lo sciamanesimo e la capacità, l'abilità delle donne, che appunto rimane il loro evidentemente dai periodi più floridi, dai periodi più pacifici e meravigliosi per le donne, ovvero quelli matriarcali, in cui le donne appunto erano le uniche mediche, non c'era questa distinzione in cui tristemente oggi sembra strano, ma non lo è, chiamare una donna medica invece di medico, e quindi come se invece la professione fosse da sempre maschile, esclusivamente maschile. No, era esclusivamente femminile. Durante questa puntata parleremo più nello specifico di questo. E poi ovviamente il personaggio che ha appena citato Cree, ovvero questa faraona le mie pronunce terribili, Hatshepsut, ci ricorda un'altra figura di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, ovvero Eleonora d'Arborea. Anche lei era stata, diciamo, bistrattata da una parte all'altra perché ci fosse un uomo a governare. Lei aveva fatto sì che il figlio fosse legittimo erede, ma è stata poi lei giustamente a prendere il potere, perché il figlio era troppo piccolo e una giudichessa come si deve l'abbiamo avuta. Infatti aveva scritto, ricordo semplicemente questo prima del prossimo pezzo musicale, la Carta Logu, o quantomeno aveva aggiunto delle leggi nella Carta Logu, tra cui una in cui gli stupratori venivano appunto puniti severamente o con pena pecuniaria, oppure se non pagavano con il taglio del piede.
Quindi, e poi ricordiamo questo. Ricordiamo anche sempre Eleonora d'Arborea, l'abbiamo detto la scorsa volta, nella Carta de Logu è anche previsto il fatto che le donne non dovessero fare il matrimonio riparatore, a meno che non lo volessero loro.
Esattamente, quindi rendiamoci conto come nel 2020 in diverse parti del mondo il matrimonio riparatore sia tristemente ancora in vigore, e anzi ci sono paesi in cui appunto vuole essere ripristinato. Nel caso di Eleonora d'Arborea, quindi parliamo del 1300-1400, fondamentalmente per darvi un contesto storico molto molto ampio, il matrimonio cosiddetto riparatore era, come ha detto giustamente Cree, voluto dalla donna stuprata, che acconsentiva a questo matrimonio, era possibile farlo, ma se la donna non voleva, o se l'uomo in questione non voleva pagare o non voleva appunto in qualche modo decidere di sposare questa donna che aveva stuprato, essendo, sai, le donne degli oggettini che possono essere ributtati in spazzatura, doveva, grazie a questa legge di Eleonora d'Arborea, trovarle un marito che fosse del giusto ceto sociale, quindi che questa donna non dovesse essere costretta poi all'infamia, allo stigma, magari sulla strada e così via. Quindi sicuramente da rimenzionare. Adesso ci sentiamo un altro bel pezzo, che appunto questo ce lo chiediamo anche noi oggi come allora, per quanto riguarda invece le leggi fabbricate dagli uomini che continuano a proteggere e giustificare l'operato maschile, che è Why Don't You Do Right, Judy London.
Had plenty money, 1941. You lost it all and then away you run. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. If you ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Thank you. If you had prepared 20 years ago, you wouldn't be wandering out from toe to toe. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Like some other men do.
Proprio così, Julie London ce lo ricorda. Why don't you do right? Ce lo chiediamo anche noi, insomma. Ecco che è partito un nuovo pezzo, ma adesso lo togliamo perché non vogliamo così smascherare il nostro nuovo pezzo musicale. Ricominciamo a parlare invece appunto delle donne che nel periodo antico, nell'antichità, si sono rivelate appunto delle studiose, delle inventrici, delle giudichesse, delle donne di potere, delle donne che, come nel caso specifico, ritenterò di nuovo di dire il nome, che è
Hatshepsut.
Hatshepsut, non ce la faccio, ho qualche problema. Hatshepsut, ce l'ho fatta? Però ce l'ho fatta?
Sì.
Ok. Di come appunto la sofferenza del, diciamo, del vivere sotto il patriarcato si era un po' sentita, perché l'interiorizzazione, diciamo, di dettami patriarcali, di quel desiderio di onnipotenza e appunto di grandiosità, l'aveva appunto, l'aveva avuto e l'aveva interiorizzato, ma aveva mantenuto anche parzialmente così quella connessione invece con l'antica arte botanica matriarcale. Infatti ci ha ricordato poco fa Cri che aveva mandato una spedizione appunto per raccogliere delle erbe importanti.
Allora andiamo avanti e arriviamo al 1200 avanti Cristo in ambito babilonese mesopotamico, e abbiamo un personaggio dal nome abbastanza difficile, Taputi Belatekallim, che è, appunto, è una donna, una profumiera, il cui nome è stato ritrovato in un testo in cuneiforme, appunto sulle tavolette cuneiformi tipicamente mesopotamiche.
Esatto.
E quindi il suo nome è giunto fino ad oggi ed è anche considerata la prima donna, il primo chimico della storia, praticamente.
Sì, sì, assolutamente. La prima chimica e il primo chimico della storia, di fatto. Triste che dobbiamo fare questa distinzione solo perché parliamo di donne, però appunto la prima chimica della storia è anche la prima profumiera, quindi la prima donna che è riuscita ad utilizzare le varie essenze di floreali,
sì,
e di erbe per creare dei profumi.
E tra l'altro noi sappiamo anche come, sempre da queste tavolette cuneiformi, usava fiori, olio, cipero, mirra e balsamo, e aggiungeva dell'acqua o altri solventi, li distillava, li filtrava ed ecco che otteneva i suoi profumi.
Esattamente, quindi di nuovo questo poi ci aiuterà anche a comprendere in quale maniera l'alchimia insieme allo sciamanesimo, insieme alla medicina e alla botanica fossero di fatto dei mestieri affini, dei mestieri uno sinonimo dell'altro, soprattutto in tempo antico, ma soprattutto ancora di più in tempo matriarcale, quello che di fatto è riuscito a resistere in tempi ormai patriarcali.
Sì, e Taputi era appunto una profumiera regale, nel senso che lavorava proprio all'interno del palazzo reale a Babilonia.
Esattamente, quindi qua vediamo già che la vi della vulva era stata sostituita dalla vi, come dire, sconvolta, stravolta e capovolta patriarcale, quella piramidale, in quanto c'era già una distinzione piuttosto netta di ceti sociali, ma allo stesso tempo alcuni mestieri, alcune abilità femminili venivano ancora mantenute e, ahimè, purtroppo lo vediamo tutti i giorni sfruttate da parte degli uomini, utilizzando appunto l'arte e la capacità femminile.
Allora, poi facciamo un salto in avanti di 700 anni, arriviamo al 500 avanti Cristo, in cui troviamo una filosofa pitagorica che si chiama Teano, o Teano, non lo so, questo devo dire
l'accento
la verità.
Sulla o non sulla o, chi lo sa, chiami
sapere.
Il numero 333. No, ci scriva assolutamente su Facebook, sulla nostra pagina Facebook, ci mandi un messaggio, lo scriva tranquillamente poi sotto il post della puntata, perché insomma, se chi conosce di più queste figure, che talvolta non sono, lo diciamo sempre, molto conosciute, sono ostracizzate dalla storia o manipolate, ce lo dica, non soltanto chiaramente per l'accento.
Allora, e quindi Teano o Teano vive a Crotone, nella Magna Grecia, e segue appunto il circolo dei filosofi pitagorici. Tra l'altro, alcune tradizioni dicono che fosse o la figlia o la moglie di Pitagora, però sappiamo bene che quando una donna eminente si distingue per qualcosa, deve essere sempre nel patriarcato accomunata a un uomo, quindi moglie, figlia, sorella, eccetera. Probabilmente Teano non era né una né l'altra. Dunque, non conosciamo il luogo di nascita e particolarmente altro della vita, sappiamo semplicemente che ha lasciato alcuni frammenti, alcune lettere da delle sue opere, che sono circa 5, e una tra l'altro sarebbe stata anche interessante, si chiamava Su Pitagora, per cui probabilmente aveva fatto un ritratto del suo maestro, compagno di filosofia, va a sapere,
certamente,
che sarebbe stato interessante avere ancora oggi.
Sì, probabilmente sì, anche perché come detto, la filosofia, anche in questo caso, anzi l'abbiamo detto qualche puntata fa, ma come ho detto prima, ci sono diverse professioni, diversi mestieri che erano accomunati, erano un po' uno sinonimo dell'altro, mestieri che ora pensiamo assolutamente escludenti l'uno dell'altro. A quel tempo anche la filosofia, ma l'abbiamo visto anche l'altra volta, quando qualche puntata fa, quando abbiamo parlato di Pazia, le materie scientifiche, in questo caso la matematica o l'astronomia, come nel caso di Pazia, oltre che la matematica, la geometria e così via, non erano nettamente distinte dalla filosofia. Le due cose erano assolutamente associabili e associate. Direi però che scusa, volevi aggiungere?
No, tra l'altro la filosofia pitagorica, appunto, di cui Teano era esponente, è molto connessa alla matematica, alla teoria,
esatto,
dei numeri, quindi appunto era tutto connesso.
Il teorema di Pitagora lo studiamo ancora adesso, chissà che se non fosse stato in realtà il teorema di Teano, e quindi in realtà, come al solito, molto spesso accade, i nomi di invenzioni, i nomi di scoperte vengono poi associati a nomi maschili e defraudati quindi dalle donne.
Mettiamo un pezzo, ne dico ancora una.
Ma direi che possiamo andare tranquille e mettiamo un pezzo musicale, che ne pensi?
Sì, ok.
E poi sì, andiamo avanti chiaramente con questa nostra carrellata, anche perché se vi diamo troppi nomi magari entrate in confusione esattamente come noi. Quindi ci sentiamo Alice, che avete sentito poco fa per sbaglio, con Il vento caldo dell'estate. A tra pochissimo.
Si ferma la mia vita. senza un motivo, non puoi dimenticare tutto a un tratto. Così, che scherzi, gioca il caldo, adesso sei sincero, adesso. Sì.
Ecco questo bel pezzo di Alice, Il vento caldo dell'estate, che ci riporta indietro nel tempo, un po' come tutte le donne di cui stiamo parlando oggi, donne che hanno inventato, che hanno studiato, donne che meritano di essere assolutamente ricordate. Direi che possiamo andare avanti con una nuova protagonista, una di quelle, come citato inizialmente qualche minuto fa, ha avuto lo stesso nome, ha assunto lo stesso nome di un'altra grande astronoma del passato, ovvero Aganice. Aganice però era una donna romana, una donna greca, il nome in effetti non è totalmente romano, scusate, una donna greca, ed è stata un'astronoma possiamo posizionarla dal punto di vista storico, tra il IV e il III secolo avanti Cristo. È una figura decisamente molto interessante per varie ragioni, innanzitutto perché è riconosciuta e ancora oggi c'è appunto sulla Luna, c'è un cratere che è stato chiamato con il suo nome, Aganice, proprio perché lei aveva studiato le eclissi lunari. Lei sapeva quando la Luna sarebbe cambiata, quando la Luna sarebbe stata a metà o sarebbe stata piena e così via. Quindi non a caso era considerata già al tempo, ma anche se non stiamo parlando del Medioevo, ricordiamo che in Grecia e nell'antica Roma la misoginia si tagliava con un grissino come il tonno, e quindi era parte integrante della società. E anche al tempo, ovviamente, abbiamo visto anche con le figure come Aspasia, come i pazzi, eccetera, che non erano veramente tutelate o veramente onorate, omaggiate, o se lo erano da parte della popolazione o di qualche altro studioso, come ad esempio nel caso di Socrate con Aspasia, cercavano poi di essere invece da altri autori più misogini di altri, di essere appunto totalmente ostracizzate dalla storia e distrutte proprio dal punto di vista della damnatio memoriae, quindi cercando di manipolarne non soltanto la memoria, ma di dimenticarne, quindi di negarne fondamentalmente l'esistenza. Nel suo caso Aganice, esattamente come Ipazia, non ha avuto una vita facilissima, ma soprattutto ha avuto una morte piuttosto terrificante. Ha avuto una morte piuttosto terrificante perché, come detto, Aganice aveva studiato le eclissi lunari. Lei stessa sembra, almeno da quel che dice Plutarco, ma non si sa se è stata appunto una cattiveria o meno aggiungerla, o se fosse effettivamente la verità, bisogna prendere sempre tutto con le pinze quando sono gli uomini a parlare appunto delle donne, sono uomini che scrivono per altri uomini di potere per mantenere lo status quo, e comunque che Aganice fosse stata o avesse lei divulgato la notizia, fatto spargere la notizia di essere appunto l'amante di Dioniso, che fosse lei stessa una baccante e così via. Questa cosa ha comportato che soprattutto la popolazione, quella più povera, quella più ignorante, iniziasse a temere moltissimo questa donna, una donna di ingegno, una donna di potere, una donna che giocava con la sua grandissima capacità, il suo studio e la sua abilità a sapere appunto se l'eclissi sarebbe accaduta o meno, quindi a capire anche tutto quello che succedeva sulla Luna.
Sì, il popolino aveva cominciato a dire sei tu che fai sparire la luna, sei una strega, sei una donna cattiva, eccetera eccetera, quindi hanno iniziato a perseguitarla.
Esatto.
Ed è morta, se non erro, gettata giù da una rupe.
Esattamente, poi sono diverse appunto le notizie a riguardo, come per tutti i miti, pensate soltanto a Saffo che insomma la sua vita è stata riscritta più volte, così esattamente come la sua morte, però sì, quella del precipizio sembra la più attendibile, appunto che lei sia stata gettata giù da un precipizio. Lo sappiamo, quando l'intelligenza e l'intelligenza femminile nello specifico emerge e porta a scoperte interessanti, ma soprattutto rivoluzionarie, che gli uomini e il popolino, ma non soltanto chiaramente il popolino in senso dispregiativo, ma tutta la popolazione in senso più lato, che ha assorbito gli dettami patriarcali, non riesce a vedere certamente di buon auspicio e di buon occhio queste scoperte e di conseguenza queste donne. Mi hanno detto appunto che l'unico riconoscimento postumo è stato che un cratere, anzi ho sbagliato, non della Luna, ma sulla superficie del pianeta Venere, quindi non era neanche la Luna, è stato chiamato Aganice. E tra l'altro è un'altra cosa su Aganice, è rimasta diciamo famosa quella frase per indicare che sei la luna di traverso, oppure se le cose non vanno e quindi c'è una sfortuna lunare e così via, si dice molto spesso come Aganice, quindi è tutto molto legato al suo nome, quindi purtroppo anche da questo punto di vista sono rimasti così nell'aria e nel tempo dei modi di dire non esattamente esaltanti o onorifici nei suoi confronti.
Sì, tra l'altro questa Aganice di cui appunto Giorgia stava parlando, arriva dalla Tessaglia, che è una regione nota in tutta la preistoria e anche nel mito greco per essere terra di maghe. Per esempio anche la famosa Medea arrivava dalla Tessaglia, che aveva doti magiche, per cui ecco che probabilmente anche questa nomea di maga, di strega, di donna che fa scomparire la luna a suo piacimento, può essere stato dato appunto dal suo luogo d'origine, dalla sua terra di nascita, che è appunto la Tessaglia, terra di streghe proprio.
Esatto, farei notare come sotto il patriarcato una donna studiosa, una donna che sa, una donna competente, una donna che scopre cose e gioca anche su questo, come nel caso di Aganice per quanto riguarda la luna, dicendo io adesso la farò scoprire eccetera, viene buttata giù da un precipizio e subisce una damnatio memoria. Altri uomini nel corso appunto della storia patriarcale, ma pensiamo al più famoso di cui si è detto tutto e niente, ovvero Gesù, da molti considerato un mago, un fattucchiere anche lui con i suoi miracoli, chiaramente è stato invece accettato come il figlio di Dio, il Messia, quindi ci rendiamo conto anche soltanto da queste comparazioni come il patriarcato possa e fa continuamente il suo stesso gioco per mantenere lo status quo, quindi un uomo che fa determinate cose può essere onorato e addirittura diventare il figlio di Dio, una donna invece deve subire la peggiore delle morti e poi deve essere non soltanto manipolata nelle sue scoperte, ma anche ricordata come appunto donna di malaffare, fattucchiera e così via. Direi che però ci sentiamo di nuovo un altro pezzo musicale e poi torniamo a parlare di altre splendide donne della storia. Ci sentiamo un'altra meravigliosa donna della storia, di cui abbiamo ascoltato diversi pezzi anche nel corso degli anni precedenti, che è Big Mama Thornton.
Thank you.
Rieccoci, 75esima puntata di Amazones, siamo Giorgio e Cristina, vi parliamo dall'imbarchino e oggi stiamo facendo una lunghissima carrellata di donne come sempre straordinarie, quelle di cui noi amiamo parlare, donne tra l'altro in questo caso di oggi veramente poco conosciute, cioè praticamente ignote.
Esattamente, donne che come abbiamo detto e come saprete, visto che questo è il settimo ciclo sulle inventrici e le studiose, sono inventrici e studiose. E adesso vi parleremo infatti di diverse inventrici che insomma in Cina nei secoli precedenti sono riuscite a imporsi in un mestiere che, come abbiamo detto in realtà già precedentemente, si poteva definire esclusivamente o quasi matriarcale il tempo del matriarcato, ma che sotto il patriarcato ha assunto dei connotati, come dire, decisamente maschiocentrici, e quindi il fatto che delle donne si siano imposte in questa disciplina è decisamente così importante da ricordare.
Allora, abbiamo nel primo secolo avanti Cristo, adesso abbiamo parlato più o meno dell'Egitto, prima della Mesopotamia, poi della Grecia, ci spostiamo decisamente nell'Estremo Oriente, andiamo in Cina a conoscere questa donna che si chiamava Fang, che è la più antica alchimista cinese mai ricordata. Praticamente a lei si attribuisce la scoperta di trasformare il mercurio in argento.
Esattamente, la cosa appunto triste è che purtroppo di lei è rimasto soltanto Fang, che è un nome di famiglia, quindi non è un nome proprio, non possiamo ricordarcela come Ipazia, Aspasia e tante altre donne, o Eleonora d'Arborea, adesso andiamo a Fiumi per ricordare tutte le donne citate nel corso di questi anni, ma appunto la ricordiamo soltanto con purtroppo il suo nome di famiglia, però sappiamo che appunto fu una delle prime alchimiste in assoluto e nel mondo, e in Cina appunto, oltre ad imporsi in questo mestiere, fu colei che riuscì, come ha detto proprio adesso Cri, a scoprire un metodo, quindi ha inventato un metodo per trasformare il mercurio in argento, quindi mica male, insomma, l'assumerei per rimpinguare un po' le nostre casse personali.
Assolutamente. Allora, passiamo al primo secolo dopo Cristo e abbiamo Maria la Giudea, anche chiamata Maria la Profetessa, ed è una sempre delle più antiche alchimiste conosciute al mondo, anche lei.
Esatto, quindi questo ci permette anche di introdurre un pochino l'argomento alchimia e del fatto che per pensiero comune l'alchimia, appunto questa trasformazione di una sostanza in un'altra sostanza, questo è sì parzialmente assolutamente vero, ma non è soltanto questo, anzi in tempi antichi, già appunto come abbiamo visto sotto il patriarcato quando vivevano queste donne, vuol dire che non era soltanto la ricerca, come appunto ha fatto Fang, di trasformare il mercurio in argento, ma anche di creare degli elisir, creare delle sostanze, dei prodotti che potessero purificare il corpo. Quindi c'era ancora un'idea, come dire, filosofica, decisamente non cristiana, non penitente, e in cui insomma la vergogna viene assunta come fondamentale parte del proprio percorso cristiano, ma si pensava appunto di doversi purificare nel corpo per raggiungere l'immortalità, quindi niente meno che l'immortalità, non si abbassava esattamente la testa a un unico dio già al tempo, e quindi l'alchimia non era, come detto, soltanto una ricerca di trasformare un elemento in un altro, ma anche una creazione di elisir, di sostanze particolari. Pensate soltanto all'elisir di eterna giovinezza o dell'immortalità, eccetera. Tutte queste tutte queste cose, lo sapete, lo sappiamo, diventano e diventeranno nel corso dei secoli temi importanti per scrittori e scrittrici, soprattutto di fantasy o appunto romanzi fantascientifici e così via, ma anche e soprattutto per i film. Cioè, mi viene in mente soltanto La morte mi fa bella o Ti fa bella, non mi ricordo.
Morte mi fa bella.
Mi fa bella. Sai che non mi ricordo se ti o mi? Comunque, vabbè. La morte mia o Ti fa bella, che appunto c'era questo elisir di eterna giovinezza e di immortalità che ti faceva tornare molto, insomma, giovane e bella, ma allo stesso tempo ti costringeva così a una vita eterna che effettivamente, se si pensa soprattutto adesso nel mondo in cui viviamo, pensare di vivere per sempre mette un pochino di angoscia, ecco. Sapere che una fine prima o poi ci sarà, così nella svolta sant'agostiniana, non è neanche così terrificante ora. Però ci sentiamo questo splendido pezzo che in realtà è di Battisti, ovvero Io vivrò senza te, che qui è quindi un pezzo del 1969 cantato dalla splendida voce di Mina.
E non si muore per amore, è una gran bella verità. Perciò, dolcissimo mio amore, ecco quello che da domani mi accadrà. Io vivrò
piaciuta? A me è piaciuta tanto. Ma poi Mina, devo dire che ha una voce talmente così che ti stravolge, potente, cioè riesce a toccare veramente delle note impossibili, giusto così, per parlare di nuovo di donne con capacità incredibili. Nel caso di Mina si sa che è stata, diciamo, celebrata e onorata ancora oggi, quindi una delle poche donne che funzionali per certi versi anche ad altri uomini, soprattutto per certi testi non esattamente femministi che nel corso del tempo ha cantato, ma è indubbio che con una voce del genere davvero può cantare qualsiasi cosa, cioè anche davvero il ballo del quacquà, direi.
Assolutamente. Poi secondo me anche come storia del costume aveva avuto un grande coraggio ad avere, sì, un figlio fuori dal matrimonio, aveva fatto scandalo, quindi insomma una protagonista degli anni 60-70, direi.
Sì, poi di sempre in realtà, perché anche il suo ricercare i suoi spazi e la sua privacy, lottare per la sua privacy, l'ha resa comunque così una Greta Garbo nostrana, pur non essendo attrice, quindi sempre velata da questo mistero che poi abbiamo scoperto portava con sé anche, esattamente come Greta Garbo, un vero e proprio inno al lesbismo che aveva abbracciato nella sua vita privata. Allora, direi che siamo decisamente un po' agli sgoccioli di questa puntata. Citerei, sempre parlando di alchimiste, altre alchimiste cinesi che, per chi non lo sapesse, sono state le più grandi nel mestiere a livello assolutamente mondiale e internazionale. Abbiamo citato prima Fang, che ha trasformato il mercurio, ha inventato un metodo per trasformare il mercurio in argento. Abbiamo un'altra, Kang Xie-Seng, del 975 avanti Cristo, che invece, quanto pare, aveva inventato un metodo per trasformare la neve, niente popò di meno che la neve, in argento.
Questo, insomma,
tutte queste cose ovviamente sono avvolte anche un po' dal mistero, ma questo è quello che è stato tramandato, quindi assolutamente anche da quel punto di vista molto importante. Cito altre donne semplicemente con i loro nomi, sempre citate tra l'altro come potentissime e valentissime alchimiste dalla letteratura cinese, che è strano perché in Cina ancora oggi magari in sotterfugi di nascosto cercano e uccidono le figlie femmine, soprattutto considerando che c'è stata per tanti anni la legge, quella del figlio unico, quindi c'era la costrizione ad avere un solo figlio, e quindi molte femmine sono state uccise, e quindi purtroppo ancora oggi, anche se non è più esattamente ufficialmente in vigore, accade ancora. Quindi cito queste donne: sono Pao Kuko, Li Xiaoyun, Tai Tuan Nu, Sun Pue e Shen Huqiu. Quindi andiamo avanti fino dal III secolo avanti Cristo fino al XV secolo, quindi stiamo parlando già del 1400, siamo già in età più che medievale.
Sì, tra l'altro volevo solo aggiungere una curiosità: la ricerca alchemica per quello che riguarda il mercurio, abbiamo visto Fang, era molto seguita ai tempi nelle classi altolocate della Cina, tanto che per esempio l'imperatore, quello famoso perché hanno ritrovato il suo esercito di terracotta, mm-hmm. aveva fatto predisporre una piscina e la voleva riempita di mercurio, perché si diceva che garantiva l'immortalità, per cui
la morte sicuro poi sì, se dopo la morte appunto arrivi all'immortalità non lo sappiamo,
ecco, e quindi appunto
sì certo, giusto ricordare anche tutti questi aneddoti. Allora, abbiamo quindi parlato delle alchimiste, abbiamo parlato delle mediche, abbiamo parlato della faraona, una delle pochissime faraone che è riuscita diciamo a imporsi e imporre il suo potere all'interno appunto della società egizia, e che si è fatta costruire tra l'altro un monumento incredibilmente gigantesco.
Sì, e poi abbiamo ancora pochi nomi per quello che riguarda ancora delle matematiche greche. Tra il 300 e il 350 d.C. abbiamo Pandrosion, che sviluppa un'approssimazione numerica per le radici quadre, quindi una studiosa delle radici quadre.
Quadre e cubiche.
Quadre e cubiche, sai sì, che non ricordavo esistessero le radici cubiche.
Sono quelle col 3 in alto.
No, tremendo.
Terribile.
Tanto io non ci ho mai capito niente. Poi, giusto, en passant, ricordiamo solo, proprio perché non è mai dimenticabile, la nostra amatissima Ipazia, già, studiosa matematica, studiosa di geometria, di astronomia, insegnante ad Alessandria d'Egitto, e uccisa nel 415 d.C. barbaramente dal maledetto vescovo Cirillo. Questo, scusami, ma lo
devi
devo
dirlo,
sempre
devi
dire,
dirlo, rimarchiamo
assolutamente.
Cirillo, devi morire Cirillo.
E poi abbiamo nel III secolo d.C. un'altra Cleopatra, che ovviamente non è la regina,
esatto,
d'Egitto, ma è Cleopatra l'alchimista, che è appunto una delle più antiche figure eminenti nella chimica e sempre nella pratica alchemica, ed è quella che ha inventato l'alambicco, quello ancora utilizzato oggi in chimica.
Esattamente, quindi grandi inventrici, grandi studiose, anche in questo caso avete visto un'omonimia, proprio perché anche in questo caso sono tante le donne che o lo assumono in maniera spontanea, nel senso che vengono chiamate così, oppure lo assumono successivamente per avere un nome, un nickname, un cosiddetto nickname nello scrivere i loro testi. Ricordo soltanto questa cosa importante, che se nel corso del tempo possiamo ricordare dei testi di donne nell'antichità e parzialmente anche nel Medioevo firmati appunto di pugno dalle donne, più si va avanti, più ci immergiamo nel maledetto patriarcato, più le donne ovviamente non avranno più alcun tipo di accesso all'istruzione, allo studio, se non a quello appunto della religione cristiana, quindi dovranno ammorbarsi di tutta questa sorta di servitù e pensare di essere donne di servizio per natura. Servizio matrimoniale, sessuale, di prostituzione, di far figli e così via. Ma quello che volevo dire è che più andiamo avanti, più le donne non firmeranno le loro opere con il loro nome di battesimo, con il loro nome di famiglia, ma l'avevamo visto anche tante puntate fa con René Vivien, ma tantissime altre donne firmeranno con nomi maschili affinché la loro opera possa prendere forma e soprattutto possa essere pubblicata e diffusa. Quindi questo ciocchettino qua, soprattutto poi nell'Ottocento, verrà fatto da tantissime donne, anche donne lesbiche, che dovevano, non soltanto ovviamente eterosessuali, che volevano condurre in maniera chiaramente più libera, tra virgolette, più serena, o quantomeno condurre una relazione con un'altra donna, o ottenere in primis dei lavori che appunto non avrebbero mai potuto avere in quanto nate femmine, perché l'oppressione femminile, lo ricordiamo, è causata dal fatto che noi nasciamo femmine, e per essere nate femmine veniamo bollate come inferiori, veniamo bollate come meno uomini, e tutto questo ha portato fondamentalmente alla società in cui viviamo, quindi una società molto misogina e sessista. Direi che però volevi aggiungere?
No, stavo per salutare, guarda.
Sì. Allora, in realtà abbiamo... Sì, no, hai ragione. Salutiamo, perché mi sono un pochino dilungata e il tempo inizia ad essere un pochino stretto.
Sì, noi speriamo come sempre che questa carrellata di donne vi sia piaciuta e sia stata stimolante e utile. E vi diamo appuntamento giovedì prossimo con altre fantastiche donne. Buon pomeriggio.
Esattamente, buon pomeriggio e niente, buona giornata. Vi lasciamo con questo splendido pezzo cantato a due voci, quindi sempre esclusivamente femminili, Aretha Franklin and Annie Lennox, e un pezzo che decisamente rende omaggio a tutte queste donne, rende omaggio alla sorellanza, rende omaggio al femminismo. Buon pomeriggio.